Allora proseguiamo, passiamo alla seconda parte di questa puntata. Mi ha raggiunto Matteo Arcamone,
Ciao.
che
Ciao a tutti.
comunque non ti tratterò come un ospite al solito per i soliti discorsi. Parliamo di alcuni dei film che abbiamo preferito del TFF, partendo da Kubi di Takeshi Kitano, direi, che era presentato fuori concorso, evidentemente. Kitano è fuori da qualsiasi concorso in generale, probabilmente, nel senso che già da direi più di 20 anni il suo cinema ha preso una direzione, per farla semplice, masochista. E in questo film, però, io che effettivamente, diversamente dal resto del salotto, tra l'altro, non sono fan del suo periodo masochista, trovo in Kubi una sorta di improvvisamente voglia sadica. Finalmente proiettata verso l'esterno, verso un'intera cultura, verso un'intera storia, verso un intero immaginario, è destinata a distruggere quello stesso immaginario. E quindi vediamo in Kubi, che vuol dire collo letteralmente, un Giappone del 600, un Giappone di shogunati, un Giappone di scontri fra signori feudali e i loro vari samurai che cominciano a confliggere fra di loro per rivendicare il potere, e allo stesso tempo in questo Giappone che è già un fossile, nel senso già il cadavere con i granchi che gli camminano dentro, il moncherino della testa tagliata, dice chiaramente quel cadavere che è un Giappone fossile, visto con questo tipo di distanza anche un po' cruda. Tutto questo mondo viene letteralmente demolito da Kitano, che è uno di questi samurai diciamo, fa parte di questa scacchiera demenziale di uccisioni, di donne ninja, di gesuiti spagnoli che compaiono a Muzzo. C'è molto chiaramente un discorso metatestuale, cioè paratestuale. Chiaramente si parla di Kitano. Kitano si mette un ruolo che è chiaramente è se stesso quasi, lui stesso è un samurai molto potente, ma è completamente distaccato dalla cultura a cui appartiene, e allo stesso tempo penso che la chiave di lettura più meta che ci sia quella del personaggio del comico, dell'intrattenitore, che è un personaggio molto trasversale a tutti i personaggi, e che è quello che, insieme ad altri piccoli dettagli, comunque determina alcune delle più importanti imprecisioni storiche del film. Secondo me è indicativo del fatto di Kitano comico, che ha un approccio certamente non filologico, forse appassionato, ma non filologico, a questa storia.
Ma allora sì, mi sento semplicemente di aggiungere quelle che sono state le mie impressioni, ovvero si parlava di un film molto caotico prima di vederlo, diciamo, cioè è stato presentato come qualcosa di molto caotico ed effettivamente il film è una baraonda di cose e di informazioni, ma quello che insomma colpisce del film è che, diciamo, siamo abituati nella storia del cinema a vedere dei samurai pieni di onore. Mentre invece penso siano i samurai più disonorevoli della storia del cinema, che non hanno più il coraggio di fare harakiri, che usano controfigure pur di non morire, che sono anche travolti dalle passioni sentimentali e sessuali che possono esserci fra di loro. E in questo mi fa pensare, diciamo, seguendo la linea che aveva già tracciato con Outrage Coda, con gli Yakuza, però diciamo lì il discorso secondo me era interno unicamente al suo cinema, cioè nel senso gli Yakuza come si sono trasformati all'interno del cinema di Kitano ricordava molto come Scorsese trasforma i suoi gangster pian piano, diciamo, nel corso della sua filmografia, ovvero privi di carisma e che ormai si uccidono per motivi futili, mentre invece Kubi sembra dialogare con la storia del cinema giapponese in modo molto più, diciamo, ficcante. E ci ritroviamo appunto di fronte a questa massa di samurai che è ormai, sembra palesemente ormai una classe quasi aristocratica e che di onorevole non ha più nulla e che scade nel ridicolo nel mostrarsi realmente per quello che è. Infatti appunto, come dice Marco, insomma, oltre al personaggio del comico, il film possiede proprio una forma di... credo che voglia quasi ricordare visivamente il Takeshi's Castle a tratti, proprio perché insomma, vuole distruggere questa idea del samurai, o meglio, in quel momento, il momento storico che rappresenta Kitano, sembra esserci la fine assoluta di questo gruppo, diciamo, di miti che sono i samurai. E quindi è un film totalmente antiepico, antimitologico, e che lascia, diciamo, completamente spiazzati, almeno a me ha lasciato completamente spiazzato, più che i fatti storici che racconta, gli atteggiamenti, come si comportano questi samurai, come siamo sempre stati abituati a vederli nei film di Kurosawa, con Marco dicevamo nei film di Oshima. In questo caso siamo di fronte a dei clown, costantemente dei clown che cadono nel ridicolo. E appunto, la cosa che colpisce di più è questa incapacità di fare harakiri, questa incapacità di accettare la morte, di accoglierla, ma anzi, fanno una scalata al potere materialista e bassa. Questo è, diciamo, quello che mi sento di dire.
Infatti ci sono poi le comunità indigene delle foreste che si vedono nel film e che inneggiano alla morte, fanno gli zombie... E poi sono responsabile della morte di una serie di personaggi alla fine, improvvisamente parte una guerriglia nei boschi. Sì, esatto, poi Oshima aveva un modo molto tragico di dire come l'irrazionalità rompeva queste tradizioni, mentre lui è evidentemente soltanto ridicolo, è volutamente ridicolo. Però sì, si potrebbe star qui anche a perlustrare riferimenti storici, eccetera, ma magari lo rinviamo anche con altri nipponofili del podcast, per quando il film potranno vederlo tutti. Passerei a un altro già classico dell'anno, cioè Serlar los ojos di Victor Erice, che anch'esso era in Cannes Premiere, forse questo più ingiustificativamente di Kubi, perché Kitano mi sembra un film a parte da non mettere in nessuna competizione. Secondo me Serlar los ojos avrebbe potuto essere in un concorso di Cannes. Detto ciò, Erice, mitico regista castigliano che non faceva film da decenni, che aveva fatto comunque pochi film in generale, aveva partecipato a dei film collettivi di recente, me lo ricordo in uno dei due Ten Minutes Older, con un episodio magnifico. Chiaramente il film, uno dei film con cui parla di più questo Serlar los ojos è il mitico primo film, cioè Lo spirito dell'alveare. Torna anche Anna Torrent, che lì era bambina di 8-9 anni, mentre qui è, diciamo, è chiaramente adulta, sessantenne, però in qualche modo l'occhio di Erice tiene conto anche esplicitamente di questo suo precedente di carriera. Il film parla di una sparizione, in pratica, di un attore che con cui il protagonista del film, che è, un attore che stava facendo un film con questo regista, scompare prima ancora che il film possa essere concluso. Rimangono solo due scene, l'incipit e l'excipit, tra l'altro, che noi vediamo puntualmente in Serrar los ojos all'inizio e alla fine del film. E in mezzo c'è tutta questa indagine che parte da un'idea quasi exploitative del mistero, molto televisiva. Infatti l'idea all'inizio è che lui venda i diritti di questo mistero alla televisione iberica, e il film sembra vendere la sua stessa estetica al thriller spagnolo contemporaneo, di cui Erice chiaramente non fa parte. A poco invece il film si scioglie, questa cosa è molto bella. A poco lui stesso prende le distanze dal mistero trattato in questo modo, cerca di riportarlo a un mistero molto più interiore. E il mistero continua a esistere fino alla fine, anche quando effettivamente sembra che il nodo fondamentale si sleghi, e cioè che questo personaggio venga ritrovato. Non andiamo troppo nei dettagli della parte finale, proprio perché è un film che ha ricevuto solo l'anteprima a Torino, e anche questo Tra l'altro, l'unica cosa che mi viene da dire prima di lasciare la parola a Matte, oltre alla grande, almeno per me, commozione nella parte finale, è che mi sembra un film veramente per tutti. Cioè, se lo spirito dell'Alveare venne accusato ai tempi, in un periodo che era alle soglie della fine del franchismo, di essere un film intellettuale, freddo, senza, che è assurdo rivisto oggi, senza alcun tipo, molto lento, molto così, questo qua invece è un film propriamente popolare, e credo che qui ci rifletta molto. C'è anche molta differenza fra le immagini del film che realizza il regista e le immagini del film in sé, proprio come respiro. Le immagini del film in sé ricordano molto di più lo spirito dell'Alveare, mentre le immagini nuove sono molto nuove e sono in continua dialettica con quelle immagini e col presente. Quindi è un film comunque che di cinema parla tanto, evidentemente, e ci riporta a prendere le misure delle immagini in un certo qual modo, che non voglio esplorare oltre in realtà, perché sennò si va nell'anticipazione.
Ma allora, io intanto sì, mi ricollego a quello che dicevi tu alla fine, perché è un film di, correggimi se sbaglio Marco, 168 minuti.
Esatto.
Ma che scorre, diciamo, proprio data la sua, insomma, capacità di essere semplice, nonostante, diciamo, c'è un bel discorso teorico sull'immagine, in realtà il film è estremamente semplice e, come dicevi tu, alla portata di tutti. Quello che appunto mi colpisce di più del film intanto è questo inizio, che devo dire, c'è questo inizio, diciamo, di questo film. Anzi, tu assisti a una scena di inizio e poi improvvisamente una voce off ti dice: guarda, quello che hai visto è solo un film. E questa cosa, devo dire, fa un effetto su me potentissimo, perché ti viene quasi a mancare, insomma, la terra. Io in sala ho pensato: io questo film lo vorrei vedere. E quindi tutto il resto del film è permeato da questa assenza, che non è solo l'assenza della scomparsa dell'attore, ma è proprio un'assenza gigantesca che si andrà, diciamo, a sommare ad altre assenze. E l'altra cosa che posso dire, senza appunto entrare nei dettagli di questa ricerca, è che è un film che ha la capacità di alla fine lasciarti scegliere che cosa accadrà, capito? Che cosa significa quello che Harris ti vuole dire. Questo esempio in Marco ha creato molta commozione, in me ha creato più, diciamo, una sorta di tensione di un certo tipo. Se vogliamo, diciamo, guarda, l'unica critica che ci siamo sentiti di fare all'uscita è che è un film fin troppo perfetto, cioè non veramente sembra impossibile trovargli una forma di criticità. Diciamo, la parte secondo me più convincente è proprio una parte in mezzo dove, come Marco diceva, viene a mancare questa apparenza di thriller spagnolo, ma il film rimane molto libero e non accade nulla, eppure accadono delle cose estremamente, mi viene da dire, poetiche e belle da vedere, molto naturali, molto vitali, e quindi niente, è uno sicuramente dei film più belli dell'anno, e speriamo che lo vediate tutti, ecco.
Comunque, in un anno super ricco, tant'è che il film di cui andiamo a parlare ora è un altro film di quest'anno, evidentemente, ed è un altro capolavoro, e cioè Los Delincuentes di Rodrigo Moreno, un film non del Pampero, ma che chiaramente di Pampero è investito, è innervato. Rodrigo Moreno ha una carriera un po' più lunga che onestamente io non conosco, credo nemmeno Matte, però comunque è una carriera da scoprire, perché si capisce che questo film, devo dire, con una filosofia molto simile al Pampero, comunque sembra davvero un compimento. Il film, esattamente come Trenkelauken e La Flora, è ambientato in più anni, è come quei due film dissimula questo passaggio del tempo e lo maneggia come lo maneggerebbe appunto Laura Citarella, quindi creare della finzione su una realtà che comunque prosegue per conto suo e che non si vuole in qualche modo controllare. A me è sembrato, vedendo Los Delincuentes, veramente che questa cosa del tempo che passa viene e il film non può controllarlo, perché è ambientato in circa 3 anni con un'ellisse in mezzo, però comunque passano 3 anni. Mi è sembrato proprio rifondare l'idea quasi di effetto speciale al cinema, cioè riportare all'idea che il cinema come immagine registrata e come affabulazione narrativa sia già di per sé un effetto speciale molto molto puro e semplice, però articolatissimo, tant'è che è un film, si può anche dire volendo, complesso, che parla di doppi, che non sono solo doppi, ma sono quadrupli, quintupli, connomi, anagrammi, riferimenti cinefili, a Bresson. Secondo me nella parte finale paradossalmente è una sorta di capovolgimento di grido di Stroheim: ci sono questi soldi in mezzo a un posto desolato, ma loro si sono scordati che ci sono i soldi, mentre in Grid lui lo sa bene, McTigg lo sa bene, però non può muoversi e quindi è la fine, mentre Los Delinquentes è solo il principio, anche se ci sono sti soldi inutilmente nascosti sotto una pietra. E comunque, nonostante non sia Pampero, il ritorno del protagonista, di cui non ricordo il nome ma controllerò mentre parlo, è il ritorno di Laura Paredes, fa sì che il film faccia respirare l'atmosfera del cinema argentino contemporaneo, che, come ha detto Giulio Casadei prima, era uno chiaramente dei temi del festival, che si muove fra varietà di proposta ma anche in una paradossale omogeneità. L'attore si chiama Esteban Bigliardi ed era anche protagonista della Pratica di Reitman, e quindi insomma torna appunto Laura Paredes, torna il desiderio di raccontare, allo stesso tempo un racconto che in realtà si esaurisce, anche questo si sfalda, è una volta che si perdono gli ambienti urbani, tra l'altro inquadrati in una maniera magnifica, le prime sequenze salgono verso i palazzi, riscendono in continuo. Poi invece si sciolgono in questo ambiente più non desertico, comunque più brullo, in cui la storia prende altre direzioni. È difficile da raccontare, non lo racconterò, però
no, io mi, diciamo, voglio concentrarmi su un aspetto che, appunto, nonostante prenda dal Pampero, diciamo, quello a cui ci hanno abituati, ovvero un racconto borghesiano dove i racconti sono uno dentro l'altro, mi sembra che Los Delinquentes, forse proprio per la generazione antecedente del regista, mi appare più politico, o, come dicevamo con Marco, con più i piedi per terra. Basta pensare, ad esempio, la prima inquadratura è questo completo vuoto, cioè, la prima inquadratura è un completo da impiegato di banca vuoto, poggiato su una sedia. Infatti, su me il film ha questa partenza proprio che si basa sull'identità istituita sociale, che viene piano piano a mancare. Cioè, ad esempio, c'è una gag molto intelligente all'inizio su due firme in banca identiche che creano un problema. E poi, appunto, c'è questo discorso, cioè possiamo fare una piccola intro sul soggetto, cioè è un uomo che a un certo punto preferisce farsi 3 anni e mezzo di galera che farsene altri 25 di lavoro in banca, e quindi vuole portare via i soldi. E il punto che il film, ad esempio, mostra come i soldi bressonianamente siano una prigionia a loro volta, e solo quando loro si liberano di questi riescono a liberarsi, innamorarsi e vivere in quella che, diciamo, si può definire la libertà. Ma poi il film prenderà una sua piega. E quindi niente, mi viene da dire che è un film estremamente politico rispetto agli altri del Pampero, cioè ha molto più piedi per terra. E c'è una battuta che mi piace molto verso il finale, dove, diciamo, il protagonista sta leggendo dei libri in galera, e c'è una frase che dice: il mistero bisogna estirparlo come una pulce. Ecco, quindi è un film in realtà che, su me, annulla il mistero, ma anzi rende tutto molto... è il contrario, diciamo, dell'inquadratura finale di La Flor, dove la camera si ribalta, il cielo è a terra e loro sono in cielo, appunto. Mentre invece, diciamo, in Los Delinquentes rimane tutto molto terreno e privo di mistero, ecco, questa è la... E poi, appunto, però, diciamo, si innesta perfettamente nel loro discorso. È un film diviso in due parti, che ha quelle durate, che ha quei tempi, che usa la realtà esattamente come diceva Marco. L'altra caratteristica che mi ha colpito è: noi non sappiamo bene quando questa cosa avvenga, perché, diciamo, il personaggio in banca usa strumenti che sembrano degli anni Ottanta, ma ci sono riferimenti anche a cellulari, senza mostrarli, ci sono riferimenti alla contemporaneità senza che vengano mostrati. Quindi è un film, come siamo abituati dai film del Pampero, estremamente libero e allo stesso tempo però con una narrazione molto, molto chiara, molto studiata, che è avvincente, mi viene da dire, in qualche modo.
Ancora a farlo apposta, io ho parlato delle somiglianze e tu delle differenze, siamo stati perfetti, come manco in un programma in un programma pre-impostato. Allora, andiamo all'ultimo titolo per ora di quelli più importanti dell'anno, di cui si è parlato tanto, che ha avuto un passaggio appunto da Locarno, stranamente, mettiamola così, rispetto ad altri festival, e cioè il film di Radu Jude, Don't Expect Too Much from the End of the World, che ha vinto anche un premio a Locarno. Qui era chiaramente fuori concorso perché rispetto alla natura del concorso di cui si è parlato prima con i due giuri, il concorso è stato di una natura molto particolare. Radu Jude, ma anche perché c'è una regola di opere prime, insomma, di opere seconde, sono autori in lancio. Radu Jude è già ben conosciuto, e si può anche forse dire, io non li ho visti tutti, ne ho visti altri due, tre, comunque questo almeno al momento sia il mio preferito. È un film di quasi 3 ore, anche questo, che passano piuttosto velocemente, anche se sono molto meno classicamente narrative appassionanti rispetto a Iris. Invece è il classico dispositivo rumeno di indignazione. A me sembra un grande film sullo small talk, sul chit chat quotidiano che, come dire, umilia lo spessore di questioni importanti. Mi sembra un grandissimo film sull'Europa, ancora prima che sulla Romania. Mi sembra chiaramente un film sul linguaggio, come spesso accade in Radu Jude, spesso accade nel cinema rumeno, sia col confronto con un film del passato e il film del presente, due donne che guidano l'auto, come concept quasi chiarostamiano che viene confrontato. Passaggio quindi pre-post fine del regime di Ceausescu, è allo stesso tempo un discorso sui linguaggi dato dall'utilizzo del cellulare, dei social che fa la protagonista, che in una sorta di moto rabbioso interpreta un personaggio misogino, razzista, omofobo in tutti i modi possibili e sfoga questa cosa online. Quindi si cioè facendolo coscientemente, capovolgendo l'idea che questi sentimenti siano nascosti nel popolo, invece lei li mette fuori e poi invece rivendica il fatto che la sua sia una posizione comunque artistica, una posizione rilevante, e Jude non ci dice mai ha ragione, ha torto, rimane sempre un personaggio affascinante ma complesso, comico, grottesco. E poi chiaramente il finale è in stile perfettamente a est di Bucarest di Porumboio, quindi un'immagine improvvisamente ferma che dura per decine e decine di minuti, bellissima, sulla realizzazione di una sorta di spot di sensibilizzazione che però si scontra con gli accordi presi con chi lo deve fare, cioè con un operaio che è stato ferito. E quindi un discorso ancora una volta molto molto politico. Prego Matte, che forse.
Ma allora, diciamo, sì, quello che mi affascina più del film è la molteplicità delle forme, cioè nel senso, provocatoriamente Radu Jude a Locarno disse che il suo film preferito dell'anno era TikTok. E siccome nella sua testa lui quello un po' ha creato, cioè un mappazzone di forme, che poi in realtà ha totalmente senso, però appunto noi abbiamo intanto queste due figure femminili in anni diversi, chiuse in macchina. Per rubare, secondo me, una cosa che Petzold ha detto durante la masterclass, la macchina è un po' il luogo dove il capitalismo ti inserisce per vivere. E infatti vediamo lei che vive in macchina, ci mangia, ci fa sesso, fa tutto in macchina, diciamo, vive in macchina. Anzi, credo che il film proprio, adesso l'ho visto ad agosto, ma dà proprio un senso di un'intera giornata di una persona di cui lei tutto il tempo praticamente lo passa in macchina. L'altro discorso che mi sembra fare il film è sulla, diciamo, non credibilità dell'immagine, cioè qualunque immagine è finta. Mi ricordo che a un certo punto c'era addirittura un discorso sulla famosa uscita dalla fabbrica, dei Lumière, dove il regista spiega che persino quella era ricostruita e che non, diciamo, non esiste quindi la possibilità di cogliere una verità, ecco, dalle immagini che vengono date. E l'altra cosa che su me, diciamo, colpisce di Jude è che secondo me, come dicevi tu, è un film sull'Europa più che sulla Romania, non c'è salvezza per nessuno, cioè in quei 40 minuti finali di inquadratura fissa vengono fuori le miserie di tutti, diciamo, dei registi che vogliono girare lo spot, ma anche dell'operaio che in teoria dovrebbe far valere le proprie ragioni, ma è lì per avere in fondo il risarcimento rispetto al danno subito. E quindi diciamo è un film di un cinismo estremo, ma allo stesso tempo insomma, è straordinario da un punto di vista cinematografico. Cioè io una cosa come il film di Jude non l'ho mai vista, nel senso questa specie di blob gigante di 3 ore che però fa vedere cosa è successo, cioè dopo che appunto diciamo, smette di esistere il socialismo e diciamo, il capitalismo permea tutta la società, che cosa accade? Accade una frammentazione ormai completa, un'alienazione assoluta e quindi sì, diciamo, e quindi TikTok nella testa di Giude e quindi va benissimo, nel senso questa è la cosa che mi viene da dire.
Dovrebbe fare uno special sui film in macchina, perché a parte Kiarostami, che è la cosa più evidente, è Panahi in certe circostanze, a me viene in mente, ecco, uno dei bei film di quest'anno è Blagas Lesson di Stefan Komandarev, che è un film bulgaro, e il suo film precedente, che era stato a Cannes nel 2017, si chiama Directions, era un film su un autista che portava in giro persone, cioè più autisti.
Mi viene in mente anche in fondo Gigi La Legge è un film in macchina, certo. Il fatto che ha proprio la stessa inquadratura del film di Jude, cioè a lato, diciamo, nel lato del passeggero.
Sì, sì, e infatti niente, riflettiamo su questa macchina, riflettiamo anche su Franz di Dumont.
Per esempio, appunto, per inserirci un attimo, nei film di pezzo c'è sempre una macchina che viene incidentata e dall'uscita della macchina è come se si uscisse da un certo microcosmo, diciamo, economico e sociale e politico, quindi.
Allora, invece passiamo adesso a un titolo che è stata la sorpresa del festival in tutti i sensi, perché ha vinto, ne abbiamo già parlato rapidamente anche coi Giuli, e cioè i Giuli ormai sono diventati, e cioè la Palisiada di Filip Sotniachenko, che è un film anomalo, assurdo, quasi free jazz, free form, perché è un film, apparentemente quantomeno, è un film che, come diceva Giulio prima, San Giorgio ha come punto di partenza questi due spari, i due contesti in cui avvengono questi due spari, e quali possono essere le connessioni fra i due spari. Quello che mi viene da dire, per tre quarti di film noi vediamo delle immagini che non sappiamo essere reali, girate diegeticamente, oppure semplicemente di fiction pura col vezzo del mini DV, con la qualità, diciamo, mini DV. Queste dimensioni si confondono e secondo me questa cosa attiva dei sentimenti particolari nello spettatore, in termini di paranoia prima di tutto e di inaffidabilità dell'immagine documentaria, cioè di un'immagine che dica qualcosa, ma effettivamente quello che dice non è necessariamente utile a costruire un significato, e quindi quello che ci invita a fare il film in modo molto politico e arrabbiato è affrontare con coscienza le immagini che ci parlerebbero teoricamente del mondo e della storia, e quindi anche del cambio generazionale, evidentemente, perché nonostante tantissime immagini che noi vediamo, non sto qui a entrare nel dettaglio, ma c'è un'indagine, c'è un crimine, c'è una riproduzione di un crimine fatta più volte che manco Justin Trier, c'è tutto questo meccanismo, ma poi alla fine, retroattivamente, pensiamo all'inizio, e lo sparo dell'inizio è assolutamente grottesco, e la provocazione, ma alla fine quindi che essere, cioè qual è la connessione col presente? Ma questa storia esiste effettivamente? I rapporti fra generazioni esistono davvero? Hanno un peso? Possono aiutarci? Possono dirci qualcosa? Oppure sono lapalissiani?
Appunto, diciamo, quello che è un film, secondo me, appunto, che non ha da essere interpretato in quello che vedi, ma diciamo viene fuori che il titolo sta per ridondanza anche, quindi secondo me è un film probabilmente pieno di ridondanze. La ridondanza che a me ha colpito di più è il discorso sui padri, cioè diciamo il film inizia con uno sparo verso qualcuno che sta chiedendo di uccidere a livello almeno teorico i propri padri, da un punto di vista artistico, familiare, diciamo di prendere le distanze, e nella seconda parte c'è un costante ridondare, diciamo, di madri che dicono ai figli sei esattamente come tuo padre, di padri che si commuovono vedendo i figli recitare oppure sentendoli al telefono, E diciamo tutto torna a livello proprio quadrato attraverso due, diciamo, come possiamo dire, esecuzioni arbitrarie, cioè quasi arbitrarie, quasi diciamo prive di ragione. Esatto, di giustizia sommaria, come diceva Marco. Quindi diciamo la ridondanza che mi sembra più prevalere nel film all'interno di questo sistema costruito con riprese che appunto secondo me sono ricche di cose inspiegabili è questa, cioè il rapporto generazionale con una figura che è quella del padre, ma anche del padre appunto non per forza biologico, ma in tutti i sensi. Cioè, mi viene in mente ad esempio che una delle prime scene della seconda parte è l'elenco di Leonardo, Michelangelo, Raffaello inquadrando le tartarughe ninja, ma che sono padri dell'arte, e il film sembra diciamo distruggere questo appunto il coraggio del film, secondo me, essere completamente sgrammaticato e distruggere qualsiasi tipo di classicità artistica che diciamo i padri fondatori dell'arte possono aver diciamo insegnato. E quindi questo, diciamo, questa è una delle tante ridondanze che il film può offrire. Quello che secondo me c'è da dire è che nonostante la complessità di ciò che vedi e quindi l'incapacità di ricondurlo a un significato unico, il film ha una presa estremamente funzionale, cioè il film funziona perché lo segui con quasi in modo avvincente, mi verrebbe da dire.
Infatti, ecco, sono d'accordo che in generale uno lo debba vivere in maniera più gratuita, allo stesso tempo però la passione, l'engagement è dato proprio dalla tensione per cercare di capire. Quindi comunque questa cosa deve esistere, che esista poi la frustrazione risultante dall'irrisolvibilità delle immagini, diciamo è il punto del film probabilmente. Quindi complesso, ma alla fine accogliere questa incomprensibilità.
Ma poi nonostante diciamo l'incomprensibilità, il film ha una forma estremamente quadrata e precisa, è tonda quasi, si chiude perfettamente, non lascia spazio a domande nella forma, quanto più in quello che hai visto.
Esatto. E allora chiudiamo comicamente, ci perdoneranno tutti, con un breve commento su un film che in realtà io aspettavo tanto e che è stata una sana delusione. Ecco, voglio mettere subito le mani avanti in maniera democristiana, perché comunque,
come dire, lo volevamo vedere, noi volevamo vedere.
Eravamo molto contenti.
Quindi siamo contenti che ci fosse al festival questo,
esatto,
film.
Ed è soprattutto un titolo che ha vinto la Camera d'Oro a Cannes, che è un tipo di cinema che di base ci piace, cioè Inside the Yellow Cocoon Shell di Pham Thien Anh, mi pare, è film vietnamita, è il primo lungometraggio, è 3 ore. Ora, diciamo, è brutto parlarne confrontando con altro cinema, però a me sembra evidente che il film sia il film di un regista molto entusiasta, come dire, che mette assieme una serie di classiche strategie da slow cinema per cercare di far perdere un protagonista, come può avvenire, non sto facendo dei paragoni letterali, però ecco, come può avvenire in un film di Love Diaz, come può avvenire in un film di Apichat Pong, come può avvenire in un film di Bigan, un ingresso nella coscienza condivisa di una nazione, quella del Vietnam, che è tuttora piena dei fantasmi della guerra, ed è un continuo. Il film all'inizio sembra attingere a una impossibile diciamo struttura documentaria, ma in realtà poi la perde anche in questo, perché il personaggio in realtà comincia a fare esperienza più o meno allusiva di morte, una dimensione onirica in cui non è chiaro cosa è vero e cosa è falso. Certamente la figura di questo bambino che rimane orfano e che è suo nipote costituisce uno dei motori fondamentali della prima parte, ma lui lo abbandona per cercare di abbandonarsi alla morte del Vietnam intero, quindi in qualche modo nega la possibilità di un futuro. È il finale, che è un sogno ripreso tra l'altro con una strategia molto, come dire, classica, mitsuguchiana del piano sequenza, che ti svela soltanto spostandosi che siamo in un sogno e non nella realtà. Viene negato ulteriormente il desiderio, la possibilità di una nascita, quindi è un film comunque alla fine mi sembra molto negativo, cioè lascia veramente il deserto. E niente, questo me lo farebbe sembrare bello, in realtà appunto l'ho vissuto molto molto lineare in questo senso e quindi non mi sono mai realmente perso, anche gli accorgimenti tecnici più allusivi e ipnotici alla Pichat Pong, questa volta mi viene da dire rivendico la somiglianza con la Pichat Pong, il momento di lui che cammina e piove, smette di piovere e cominciamo a sentire il fuoco e poi il fuoco verrà evocato solo dall'inquadratura successiva di un falò minuscolo in un paesaggio sterminato. Ecco, è uno di quei discorsi, secondo me, un po' anche generici, poeticistici, sugli elementi che devono evocarti una dimensione onirica, ma allo stesso tempo, come dire, ctonia dell'elemento, della natura. Ecco, questa cosa mi è sembrata un po' così, un po' ampia, un po' generica.
Ma allora, diciamo, il film intanto ha una. Come dicevi tu, il regista, da quello che so, tra l'altro, quando ha ritirato il premio, ha nominato determinati registi come Belatar, come Tarkovsky. Quindi, diciamo, si vuole inserire in quell'idea autoriale di cinema e di slow cinema. Il problema del film, secondo me, è che, diciamo, se intanto vuole portare avanti un discorso sulla fede, che secondo me alla lunga non riesce a trovare molta profondità, cioè rimane molto semplicistico e si intuisce che si andrà, diciamo, a finire verso una morte in terra, lasciami dire, nel senso che non troverà nulla, ecco. La questione è che, secondo me, dopo una prima parte del film, dove a mio giudizio c'è una sequenza molto bella di quel piano sequenza dove lui va a intervistare un signore vietnamita che pare quasi innestarsi un film intervista dentro lo stesso film, che è una cosa che ho trovato estremamente affascinante. Dopodiché sembra rimanere privo di idee, ma togliendo questo avrei gradito, diciamo, tu prima nominavi Bigan, siccome Bigan ha una regia molto più sporca, se vogliamo, cioè è estremamente meno rigido, geometrico,
Meno in Kenny
pulitino.
Blues, perché poi il secondo è
Esatto.
molto più elegante, però sì.
E quindi, nel senso, ah sì, no, esatto, bravo, Bigan è quello di Calibur. Stavo pensando a Elephant Sitting Still, io,
No, quello è
quello
Hugo,
dell'alieno.
che tra l'altro a me
Esatto.
neanche piace troppo, però
Non mi fa
ok.
impazzire, però almeno ha un atteggiamento, sì, tarkovskiano, bellatariano, ma più sporco. Ecco, speravo che, diciamo, verso la fine del film, essendo il film di terrore, lui si liberasse un po' di queste geometrie, dopo un po' anche asfissianti e patinate, mentre, diciamo, evidentemente vuole stare tranquillo nella sua zona comfort di autore di slow cinema. Quindi, secondo me, il film dopo un po' non ha quasi più nulla da dire. Anche, diciamo, i piccoli momenti di dialogo, che non piccoli non sono, cominciano a essere retorici, a mio giudizio. E quindi, diciamo, non mi ha convinto quasi per niente, se non addirittura mi ha irritato verso il finale. Detto ciò, siamo ben contenti di averlo visto e grazie per averlo selezionato.
Assolutamente. No, beh, comunque a parte che c'è una componente di tecnica che è comunque bella da vedere nel film, nel senso tutto uno studio fotografico
Chiaramente. Quello che
allucinante.
però, diciamo, dopo un'ora e mezza, diciamo, quella ormai l'hai data per
Sì, no,
assodata e secondo me
esatto.
vorresti vedere qualcosa di più sostanzioso.
Io penso che la nostra insoddisfazione derivi molto proprio dal fatto che è un tipo di cinema che conosciamo e che ci sembra anche molto, come dire, non mi viene il termine, comunque ci sembra già ben più che abusato in ambito festivaliero, ecco, nei festival grandi del mondo, quindi cioè un film fatto per Cannes, sembrerebbe, cioè un film con quella dimensione lì, e insomma, con film come La Palissiada, uno
Decisamente,
pensa al cinema da
facciamo.
festival come una cosa ancora più di avanguardia, mentre questo qua è un film, come hai detto tu, di comfort, di forme che conosciamo, quindi.
Esatto, cioè, nel senso, intanto fa diventare classica una forma che classica non dovrebbe essere. E poi, per
Esatto.
usare, diciamo, un termine che rubiamo a Casadei, sembra un po' un OGM da festival, nel senso, sembra un film perfetto, diciamo, per essere visto a un festival ed essere premiato, appunto, con la Camera d'Oro.